la voglia e la necessità sarebbero, vedete che torniamo a essere in tanti, torniamo in qualche maniera a proporre un cammino. Stanno succedendo nella Chiesa quest'estate e quest'anno un sacco di cose, e tutte molto complesse, non sono tutte così evidenti, che sono robe di Chiesa, sono tutte robe. E noi stessi poi proporremo in questo settembre tutta una serie di proposte, di appuntamenti, e quindi sarebbe necessario, sentirei la necessità di spiegare qualcosa, di indicare, di metterci d'accordo, e lo faremo, lo stiamo facendo già per alcuni versi e lo faremo. Vi prego di aprire così gli occhi, lo faremo su Comunità Redonna, faremo negli avvisi, proporremo appunto dei gesti, perché credo che oggi il cristiano sia così smarrito. Ormai siamo cristiani televisivi, no? E quindi immaginati te che responsabilità c'è, no? E poi non capisci più niente se la cosa è spettacolo, se è fede, chi capisce qualcosa di queste robe qui. E quindi ciascuno di noi ha bisogno poi di gente in carne ed ossa, con cui confrontarsi, a cui credere un po', con cui sentire una parola, di cui controlli, che esca da una bocca, per esempio, che uno non diventi rosso. E quindi questo lavoro che si deve affrontare nelle comunità per avere qualche scambio di fede, qualche valutazione anche in comune, se fosse possibile, per sentirsi in qualche maniera anche sostenuti nel sapere dove camminare, poi come valutare e vivere certe cose. Ecco, questo compito lo sapete che lo facciamo sistematicamente, e quindi vi prego proprio, chi ama un po' la sua fede da mettere in Chiesa, occorre che ciascuno si attivi per cogliere tutte queste robe, perché poi ho sempre odiato le prediche in cui si fanno gli avvisi, o i preti che continuano a avvisare, no? A trattare da bambini. Credo che qui le questioni sono più serie, E dico, la voglia sarebbe quella, ma vedete che invece la liturgia ci costringe in qualche maniera a ascoltare la parola che stasera il Signore, possiamo dire così, ha voglia di dirci attraverso la liturgia, attraverso la Chiesa, evidentemente, no? E mi fermo su un paio di passaggi di queste letture provocanti, che neanche a farlo apposta poi sono più interessanti e più profonde delle cose che io vi direi per parlarvi dei programmi pastorali, quindi fidiamoci, anche se il tema sembra laterale. Dunque, potrei partire in questa maniera. Se entrasse qualcuno in Chiesa e ci sentisse leggere queste cose, che Dio, avete presente l'icona tipica è il Monte Sinai, che Dio scende e dà le leggi a Mosè, che poi si infiamma, poi viene scritto sulla pietra e lui scende con i 10 comandamenti, no? Ti sentito, le letture dicono appunto che le leggi le ha date Dio e noi dobbiamo osservarle. Io vorrei partire con una domanda provocatoria: ma perché sta gente qui dice ancora questi discorsi qui, che sappiamo che non sono così? Oh? Perché questa insistenza della scrittura a sottolineare che è Dio che ci dà la legge, quando noi invece ben sappiamo come è nata e come nasce la legge? Le grandi regole della vita: non uccidere, non rubare, non dire il falso, non desiderare la donna d'altri, onore il padre e la madre, quelli che noi diciamo appunto i grandi comandamenti. E poi dietro a questi tutta l'infinità di regole che vanno dal codice delle buone maniere al codice civile, al codice fiscale, al codice professionale, alle deontologie delle professioni, alle abitudini di famiglia, all'educazione dei bambini, all'asilo, alle scuole, alla politica, appunto, al diritto. Tutta questa infinità di regole che organizzano l'infinita vita dell'umanità. È la complicatissima vita della società umana: usi, costumi, tradizioni, saperi, abilità, e tutte le grandi regole e tutti gli usi, costumi, noi lo sappiamo, sono nati e nascono attraverso questa prodigiosa secolare elaborazione dell'uomo. È l'uomo che fa la legge, è l'uomo che ha trovato la regola non uccidere, non rubare. sono nati appunto e nascono attraverso questa elaborazione che accompagna la nascita e l'addestramento dell'uomo e delle società. Quindi in questo senso noi sappiamo che le leggi, da quelle morali fino a quelle civili, fino a quelle appunto professionali, tutte le leggi vengono da noi, sono nelle nostre mani, o meglio nelle nostre coscienze, sono le nostre mani che poi interiorizzano in coscienza, perché la cosa è indissociabile, è usando le mani, la testa, i gomiti che interiorizziamo il senso del nostro corpo, eccetera. Sappiamo, sono cose che sappiamo. E sono l'elemento decisivo della cultura umana, dell'umanità, della coltivazione dell'uomo. L'uomo è tale perché appunto si dà delle regole, si dà delle strutture umane, no? Allora, perché la Bibbia allora insiste a dire che è Dio che ci dà la legge? Perché per la Bibbia la cultura è precisamente il modo di essere coltivati da Dio. È Dio che educa l'uomo. Come? Mediante il fatto che l'uomo educa se stesso. Le leggi sono il modo in cui Dio educa da uomo l'uomo. Non so se si può dire così. Certo da Dio, ma lo fa appunto umanamente. Questa è tutta la logica della sapienza di Dio, che si fa umana, dell'incarnazione poi radicalmente. Perché appunto poi la legge somma di Dio è uno stile di essere uomo che è Gesù. È appunto il fulmine che viene giù a dire cosa devi fare. È un uomo. Le leggi sono la maniera in cui Dio ci dà la vita, non c'è distinzione tra vivere e beccare le leggi di Dio. Vivere è accogliere la parola di Dio, il senso della vita è la parola di Dio, o se volete, la parola di Dio è il senso della vita. Le leggi sono il modo con cui Dio, certo non tutto è sullo stesso piano delle leggi, ma non complichiamo, dico, è evidente appunto il taglio della preoccupazione di Gesù, no? Le leggi sono il modo in cui Dio ci dà la vita, ci fa camminare verso la terra promessa. Cioè, come, non so, come... È come se Dio in qualche maniera inventasse un altro che fa tornare a sé, ma non lo fa tornare subito, non lo prende e poi lo mette subito nel suo seno. Per farlo esistere appunto lo fa uscire da sé, lui si ritira, quello deve tornare, questa è la morale. No. Ma il senso della morale è tornare a Dio, è entrare in Dio, è la promessa appunto. Ascolta Israele le leggi e le norme che io vi insegno perché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. In questo senso la legge morale, è l'espressione umana della grazia di Dio, è la maniera con cui Dio alimenta la sua promessa. Cioè Dio appunto dà il suo regalo, lo anticipa nella maniera della vita umana, la quale vita umana in quanto tale è un dover essere appunto, questa è la morale, essere uomini è doverlo essere, dalla legge. Alimenta la sua promessa e insieme la nostra vita, come fede. Osservare o vivere la legge, che siamo noi a inventare, che siamo noi a trovare, a dire. Osservare questa legge come grazia di Dio, come suo comandamento, come legame d'amore con Dio. Trovare nella legge la mia vita e la via della fede. Conoscere Dio e l'uomo insieme nell'obbedienza alla legge, questo è il compito dell'uomo. Questo è il dovere dell'uomo, appunto. E questo è il cristiano. Il quale invece, se vogliamo parlare dei cristiani che conosciamo meglio come genere di uomini, conosciamo un po' i discorsi che fanno sulla morale, almeno li conoscevamo, perché non se ne parla quasi più, no? escluso andare dietro alcune regole, diciamo, son vere. Il quale cristiano invece ha uno strano rapporto con la legge, e qui bisogna fare tanti discorsi, sia perché il cristiano ha anche lui quell'infantile furbizia dell'uomo che consiste nel situare la legge fuori di sé, in maniera che fai quello che vuoi e poi vai a verificare sulla lavagna della legge se va bene, se va male. È bello il trucco, no? Dice, se non c'è una regola che mi obbliga, dopo faccio quel che voglio allora. Questo è il trucco infantile di mettere la legge fuori di sé. Dire cosa dice la morale. Cosa dici te, non cosa dice la morale. Certo, anche la morale viene in aiuto per sapere cosa dici te, ma la radice, dice Gesù, è cosa dici te, chi vuoi essere te. Questa infantile furbizia che ha due versioni, una questa appunto di chi pone fuori di sé la legge per fare i cavoli suoi, l'altra è quella di porla fuori come una specie di sacrario a cui si aggrappa in maniera che uno non ha nessuna responsabilità. Si procede con ciò che è permesso e proibito, io non c'entro, io non prendo nessuna responsabilità. Questo rapporto esteriore con la legge che ben conosciamo, anche le nostre comunità abbiamo conosciuto queste robe qui per tanto tempo anche, questo rapporto esteriore si ripropone oggi sia perché stiamo liberandoci da un legalismo della morale senza metterci nient'altro. Appunto abbiamo il peso di un atteggiamento legalista della nostra morale cristiana, di tipo esteriore appunto. E la cosa è più grave ancora, viviamo in un'epoca nevroticamente esaltata dall'autonomia del soggetto che sospetta ogni forma di dipendenza, di esteriorità. Quindi siamo in una situazione brutta con la morale noi cattolici oggi, perché per un verso non ci fidiamo del discorso ecclesiastico troppo legalista, che capiamo non regge più in quella maniera lì, delle regole che sono vere, perché l'ha detto l'autorità. D'altra parte abbiamo una società che diffida da qualsiasi norma, da qualsiasi legge. In realtà, questa mi pare la preoccupazione di Gesù, non so se c'entro la cosa e magari poi il Signore ve lo dirà stanotte in sogno se il predicatore vi ha sviato. Ma mi pare che la preoccupazione di Gesù sia quella di far capire a fondo che Dio non tiene il comandamento presso di sé, di fronte all'uomo, no? La preoccupazione di Gesù, che è quella di Dio appunto, l'intenzione di Dio, il dono di Dio, è che il comandamento stia ben piantato nell'uomo, che sia dell'uomo, che coincida col profondo dell'uomo, è il di dentro del cuore dell'uomo che difende Gesù. Gesù situa la fonte del male, dal di dentro vengono tutte le malizie appunto. La fonte del male è la fonte del bene, Gesù li situa in questo luogo segreto, questo sacrario, come dice il Concilio, il sacrario dell'uomo, il luogo sacro, è la coscienza, appunto, no? In cui sgorga la libertà. È lì il luogo zampillante della creazione, la libertà, appunto, piantata in un corpo per esistere nel mondo, certo, ma è la libertà la radice del corpo, la coscienza, appunto. Gesù situa appunto la fonte nella libertà, dove noi prendiamo le decisioni e dove ci orientiamo nella vita. A questo livello radicale nessun intervento esterno, dice Gesù, neanche il diavolo, se diavolo c'è, fa parte di ciò che viene da fuori dell'uomo, dal di fuori, e niente di ciò che viene dal di fuori, neanche il diavolo, può renderci puri o impuri. Ma attenzione, non siamo banali, il termine puro e impuro per Gesù indica appunto il sacro, è puro ciò che è sacro, è impuro ciò che è immondo, il sacro dell'uomo, cioè la sua relazione con Dio, ciò che lega all'uomo a Dio o lo separa da Lui. Ed è questo il sacrario che unisce ogni uomo a Dio. I cattolici, quando arriveranno su dicendo io sono andato in chiesa, il Signore gli dirà: sai cosa mi ha interessato? A me mi interessava il tuo cuore, non le tue pratiche. E la polemica profetica, no, contro il culto. Ciò che ci lega a Dio o ci separa da Lui non è l'osservanza dei riti o la non osservanza, ma è la fedeltà alla verità dell'essere umano, il comandamento di Dio. È la fedeltà all'essere umano. Non c'è disprezzo per i riti, ma vanno situati. I riti restano appunto, anche nel cristianesimo, restano cristiani se sostengono, incoraggiano, significano la libertà, la scelta dell'amore, appunto. Staccati da questa radice etica, i riti diventano puramente esteriorità. Se uno non è qui stasera a messa col cuore, se non è qui con la giustizia, se non è qui appunto per fede, la messa non conta un tubo e anche la comunione non fa niente. Se non c'è fede, no. E cos'è la fede se non l'amore del cuore? L'uomo dunque diventa impuro, dice Gesù, cioè staccato da Dio, quando sceglie dei comportamenti contrari all'amore. Allora cessa di essere immagine di colui che solo è puro, santo, Dio. Ora, se l'uomo è buono dentro, se vive di fede appunto, niente nella vita, nella morte, niente, nella disgrazia, niente può separarlo dall'amore di Dio. E in mente Romani 8, no? Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, profondità, né qualunque cosa di questo mondo ci potrà mai separare dall'amore di Cristo. Uno dice, se uno nel sacrario del suo cuore abita, se è con Dio nel fondo della sua libertà, niente gli può far del male. Ciò che può far del male all'uomo è solo l'uomo stesso, quando fa un uso perverso della sua libertà. Ma allora, bisogna rovesciare il discorso, perché c'è il pericolo che si scivoli verso un cattolicesimo che pure si è fatto avanti in questi anni della pura etica, ma intesa appunto come dice, io faccio l'onesto, è sufficiente. Allora la riduzione etica del cristianesimo, che è avvenuta da parte di chi non pratica, di chi non fa la comunione, di chi non prega, è importante lavorare, vedete il giro com'è. Allora tutto consiste nell'essere buoni e onesti, o se si vuole il sacro dell'uomo, la nostra purezza o santità, dipende solo dal nostro comportamento. Ma quando il mio comportamento è buono? Chiede a Gesù il giovane ricco. No. Quando è reso tale dal comandamento di Dio. Bisogna essere obbedienti per essere onesti, perché prima c'è la sua parola. Se è vero che non c'è niente di ciò che viene dal di fuori dell'uomo, che rende puro o impuro l'uomo, si può dire così, c'è un'unica cosa che viene dal di fuori dell'uomo, dal più intimo dell'uomo, di ciò che l'uomo sia intimo a sé, questa è la trascendenza appunto, è il fatto cioè che l'interiorità, il sacrario, è il luogo dove Dio abita, nel più profondo di me, c'è il più alto dell'altro, che è Dio appunto. Ma questo è il mistero della creazione, questo è il mistero dell'alleanza di Dio con l'uomo. Questo è Cristo appunto, che è venuto a dircelo. viene dal più intimo dell'intimo, che è la trascendenza dell'interiorità, è la grazia di Dio che rende puro l'uomo, è la fede in quella giustizia che ci fa giusti, che ci fa come Lui, il Cristo, che è puro. Questa è la grazia che ci salva. E notate, non ci salva dal nemico, dai cattivi, dal mondo perverso, ci salva da noi stessi. Ci salva dal male che esce dal nostro cuore e ci converte all'amore, ci battezza nell'amore e ci fa intraprendere questo difficile a cui noi resistiamo, per questo difficile esodo da noi stessi. È un esodo, la libertà ci conduce fuori da noi stessi verso Dio, presso il quale sta la vita. Questo esodo che attraverso l'incoraggiamento a vivere i beni di questo mondo ci porta verso la terra promessa.